La promulgazione della pace universale. Discorsi pronunciati da Abdu'l-Bahá a Filadelfia. 9 giugno 1912. Chiesa Unitariana. 15th Street e Girard Avenue, Filadelfia, Pennsylvania. Appunti di Edna McKinney. Sono venuto dai lontani paesi dell'Oriente, dove le luci del cielo hanno sempre brillato, dalle regioni nelle quali le manifestazioni di Dio sono apparse e la radiosità e il potere di Dio sono stati rivelati all'umanità. Lo scopo e l'intenzione della mia visita sono che, chissà, un legame di unità e di concordia si instauri fra l'Oriente e l'Occidente, che l'amore divino pervada tutte le nazioni, che la radiosità divina illumini i due continenti e che le munificenze dello Spirito Santo rivivifichino il corpo del mondo. Perciò supplico la soglia di Dio che l'Oriente e l'Occidente diventino una sola cosa, che i vari popoli e le diverse religioni si unifichino e le anime si amalgamino come le onde di un solo mare. Possano divenire come alberi, fiori e rose che adornano e abbelliscono lo stesso giardino. Il regno della divinità è unicità indivisibile, del tutto santificata dalla comprensione umana, perché la conoscenza intellettuale del creato è finita, mentre la comprensione della divinità è infinita. Come potrà il finito comprendere l'infinito? Noi siamo povertà assoluta, mentre la realtà della divinità è assoluta ricchezza. Come potrebbe la povertà assoluta comprendere l'assoluta ricchezza? Noi siamo debolezza assoluta, mentre la realtà della divinità è potere assoluto. La debolezza assoluta non potrà mai conseguire o comprendere il potere assoluto. Gli esseri fenomenici, prigionieri delle limitazioni, sono sempre soggetti a trasformazioni e mutamenti delle condizioni. Come potrebbero essi afferrare la realtà celeste, eterna, immutabile? Sicuramente questo è assolutamente impossibile, perché quando studiamo il mondo del creato, vediamo che la differenza di livello è un ostacolo alla conoscenza. Un livello inferiore non potrà mai comprendere un livello o un regno superiore. Il minerale, per quanto lontano vada, non potrà mai conseguire la conoscenza del vegetale. Una pianta o un vegetale, per quanto progredisca, non potrà percepire la realtà del regno animale. In altre parole, non potrà afferrare un mondo della vita che sia dotato della facoltà dei sensi. Un animale può sviluppare una straordinaria misura di intelligenza, ma non potrà mai ottenere le facoltà dell'ideazione e della riflessione cosciente che appartengono all'uomo. È pertanto evidente che la differenza di livello è sempre di ostacolo alla comprensione del superiore da parte dell'inferiore, del maggiore da parte del minore. Questo fiore, così bello, fresco, fragrante e profumato, pur avendo conseguito la perfezione del suo regno, non può comprendere la realtà umana, non può possedere la vista e l'udito. Perciò vive inconsapevole del mondo umano, anche se l'uomo ed esso stesso sono entrambi esseri accidentali o condizionati. La differenza è una differenza di livello. Il limite del livello inferiore è l'ostacolo alla comprensione. Stando così le cose, come potrà la realtà umana, che è limitata, comprendere il Creatore eterno, nascosto? Come potrà l'uomo comprendere il Signore onnisciente, onnipresente? Indubbiamente non può, perché qualunque cosa rientri nell'ambiente della mente umana è una limitata concezione dell'uomo, mentre il regno divino è illimitato, infinito. Ma pur essendo santificata al di là della comprensione delle creature, la realtà della divinità ha accordato i suoi doni a tutti i regni del mondo fenomenico e i segni della manifestazione spirituale sono visibili in tutti i regni dell'esistenza contingente. Le luci di Dio illuminano il mondo degli uomini, come i fulgori del sole risplendono gloriosi sulla creazione materiale. Il sole della realtà è uno solo. Il suo dono è uno. Il suo calore è uno. Esso risplende su tutto il mondo fenomenico, ma la capacità di comprenderlo differisce a seconda dei regni, e ciascun regno riceve la luce e la munificenza del sole eterno secondo la propria capacità. La pietra nera riceve la luce del sole materiale e anche le piante e gli animali la ricevono. Tutti esistono e si sviluppano per quella munificenza. La perfetta anima dell'uomo, cioè la persona perfetta, è come uno specchio nel quale il sole della realtà si rispecchia. La perfezione, l'immagine e la luce di quel sole si rivelano nello specchio. Il calore e la sua illuminazione vi si manifestano, perché quell'anima pura è una perfetta espressione del sole. Questi specchi sono i messaggeri di Dio che raccontano la storia della divinità, come lo specchio materiale rispecchia la luce e il disco del sole esteriore nel cielo. In questo modo l'immagine e il fulgore del sole e della realtà appaiono negli specchi delle manifestazioni di Dio. Questo è ciò che Gesù Cristo intendeva quando dichiarò «Il Padre è nel Figlio», per dire che la realtà di quel sole eterno si era rispecchiata nella sua gloria in Cristo. Non significa che il sole della realtà fosse disceso dal suo sito nel cielo o che il suo essere essenziale fosse entrato nello specchio, perché per la realtà della divinità non ci sono né entrata né uscita. Essa è santificata al di sopra di ogni cosa e occupa sempre il proprio santo luogo. I cambiamenti e le trasformazioni non si applicano a quella realtà eterna. La trasformazione da una condizione all'altra è un attributo delle realtà contingenti. In un tempo in cui c'erano guerre e conflitti fra le nazioni, in cui inimicizie e odi separavano le sette e le denominazioni e le divergenze umane erano molto grandi, Baha'u'llah è apparso sull'orizzonte dell'Oriente, proclamando l'unità di Dio e l'unità del mondo umano. Egli ha promulgato l'insegnamento che tutti gli esseri umani sono servitori dell'unico Dio, che tutti sono venuti all'esistenza grazie al dono di un unico Creatore, che Dio è gentile con tutti, nutre e alleva e protegge tutti, provvede a tutti e offre amore e misericordia a tutte le razze e a tutti i popoli. Essendo Dio amorevole, perché noi dovremmo essere ingiusti e cattivi? Manifestando Dio lealtà e misericordia, perché noi dovremmo mostrare inimicizia e odio? Sicuramente il metodo divino è più perfetto dei piani e delle teorie dell'uomo, perché per quanto saggio e sagace un uomo divenga, non potrà mai elaborare un metodo superiore a quello di Dio. Perciò dobbiamo imitare l'atteggiamento di Dio, amare tutti, essere giusti e gentili con ogni creatura umana. Dobbiamo considerare tutti come foglie, rami e frutti di un unico albero, figli di un'unica famiglia, perché tutti sono progenie di Adamo. Siamo onde di un unico mare, erba dello stesso prato, stelle del medesimo cielo e troviamo riparo nel divino protettore universale. Se una persona è ammalata, deve essere curata. L'ignorante deve essere istruito, il dormiente deve essere svegliato, il morto deve essere ridestato con la vita. Questi erano i principi degli insegnamenti di Baha'u'llah. Nel proclamare l'unità del genere umano, egli ha insegnato che gli uomini e le donne sono pari agli occhi di Dio e che non si deve fare alcuna distinzione fra loro. La sola differenza è ora dovuta alla mancanza di educazione e istruzione. Se alla donna si daranno pari opportunità di educazione, la distinzione e l'idea di inferiorità spariranno. Il mondo dell'umanità ha, per così dire, due ali. Una le femmine, l'altra i maschi. Se un'ala è difettosa, la forte ala perfetta non può volare. Il mondo dell'umanità ha due mani. Se una è imperfetta, la mano capace è limitata e incapace di compiere i propri doveri. Dio è il creatore dell'umanità. Egli ha dotato ambo i sessi di perfezioni e intelligenza. Ha donato loro membra fisiche e organi di senso, senza differenze o distinzioni di superiorità. Perciò perché si dovrebbe considerare la donna inferiore? Questo non si accorda con il piano e la giustizia di Dio. Egli li ha creati pari. A suo giudizio non è una questione di sesso. Chi ha il cuore più puro, chi compie azioni più perfette è accettabile davanti a Dio, maschio o femmina. Spesso nella storia le donne sono state l'orgoglio dell'umanità. Per esempio Maria, la madre di Gesù. Ella fu la gloria dell'umanità. Maria Maddalena, Asii, figlia del faraone, Sara, moglie di Abramo, e innumerevoli altre donne hanno reso gloriosa la razza umana con la loro eccellenza. Oggi ci sono donne fra i Bahai che eclissano gli uomini. Sono sagge, capaci, bene informate, progredite, molto intelligenti, una luce per gli uomini. Sorpassano gli uomini per il loro coraggio. Quando parlano nelle riunioni, gli uomini ascoltano con grande rispetto. Inoltre, l'istruzione delle donne è più importante di quella degli uomini, poiché esse sono le madri della razza umana e le madri allevano i figli. Le prime insegnanti dei figli sono le madri. È per questo che le donne devono essere adeguatamente preparate, in modo che possano educare sia i figli sia le figlie. Nelle parole di Baha'u'llah vi sono molte disposizioni in merito. Egli ha promulgato l'adozione dello stesso corso di educazione per uomini e donne. Figlie e figli devono seguire lo stesso corso di studi, il che favorirà l'unità dei sessi. Quando tutta l'umanità riceverà le stesse opportunità di educazione e l'uguaglianza tra gli uomini e le donne sarà realizzata, le fondamenta della guerra saranno completamente distrutte. Senza uguaglianza ciò sarà impossibile, perché tutte le differenze e le distinzioni conducono alla discordia e alla lotta. L'uguaglianza tra gli uomini e le donne conduce all'abolizione delle guerre, perché le donne non saranno mai disposte a sanzionarle. Le madri non daranno i figli in sacrificio sui campi di battaglia dopo 20 anni di ansietà e di amorevole devozione nell'allevarli sin dall'infanzia, qualsiasi causa essi siano chiamati a difendere. Non c'è dubbio che quando le donne otterranno la parità di diritti, le guerre cesseranno del tutto fra gli uomini. Baha'u'llah ha promulgato la fondamentale unicità della religione. Ha insegnato che la realtà è una e non multipla, che essa si trova alla base di tutti i precetti divini e che le fondamenta delle religioni sono, pertanto, le stesse. Certe forme e certe imitazioni sono gradualmente sorte in seguito. Essendo diverse, esse sono causa di divergenze fra i credenti. Se mettiamo da parte queste imitazioni e cerchiamo la realtà fondamentale sulla quale le nostre credenze si basano, raggiungiamo una base d'accordo perché la realtà è una, non multipla. Fra gli altri principi degli insegnamenti di Baha'u'llah c'era l'armonia fra la scienza e la religione. La religione deve reggere all'analisi della ragione. Deve concordare con i fatti e le prove scientifiche, così che la scienza sancisca la religione e la religione corrobori la scienza. Entrambe sono indissolubilmente congiunte e unite nella realtà. Se si scopre che alcune affermazioni e alcuni insegnamenti della religione sono irragionevoli e contrari alla scienza, essi sono frutto della superstizione e dell'immaginazione. Innumerevoli dottrine e credenze di questo tipo sono sorte nelle ere passate. Considerate le superstizioni e la mitologia dei Romani, dei Greci e degli Egizi. Erano tutte contrarie alla religione e alla scienza. È ora evidente che le credenze di quelle nazioni erano superstizioni, ma in quei tempi quei popoli vi si attenevano molto tenacemente. Per esempio, uno dei molti idoli egizi era per quel popolo un autentico miracolo, mentre in realtà era un pezzo di pietra. Dato che la scienza non poteva confermare l'origine e la natura miracolose di un pezzo di pietra, credere in esso deve essere stata una superstizione. E ora è evidente che era una superstizione. Perciò dobbiamo mettere da parte queste credenze e indagare la realtà. Ciò che scopriamo essere reale e conforme alla ragione deve essere accettato, e ciò che la scienza e la ragione non possono approvare deve essere respinto, in quanto non è realtà, ma imitazione. Allora le differenze di credo scompariranno. Tutti diverranno come un'unica famiglia, un solo popolo, e fra gli esseri umani si vedrà la stessa sensibilità al dono e all'educazione di Dio. O tu, indulgente Signore, sei il rifugio di tutti questi tuoi servi. Tu che conosci i segreti e sai tutto. Siamo tutti deboli e tu sei il forte, l'onnipotente. Siamo tutti peccatori e tu sei il perdonatore dei peccati, il misericordioso, il clemente. O Signore, non guardare i nostri falli. Trattaci come s'addice alla tua grazia e alla tua munificenza. Le nostre colpe sono molte, ma l'oceano della tua misericordia è sconfinato. La nostra debolezza è grave, ma i segni del tuo aiuto e della tua assistenza sono evidenti. Confermaci dunque e rafforzaci, e concedici di compiere ciò che sia ben accetto alla tua sacra soglia. Illumina i cuori, accordaci occhi veggenti e orecchie attente. Risuscita il morto e risana l'ammalato. Dona ricchezza al povero e dà pace e sicurezza al timoroso. Accettaci nel tuo regno e illuminaci con la luce della guida. Tu sei il forte, l'onnipotente. Tu sei il generoso, tu sei il clemente, tu sei il gentile.
Abdul Baha.